Eccoci qua, chilometro lanciato, lo sport secondo noi, ancora un'altra puntata di questa trasmissione che vuol parlare di sport locale e dare importanza e spazio alle società del territorio. Vado subito alla presentazione del gruppo, come al solito ho alla mia sinistra il grande Steve Bertini.
Buonasera a tutti.
Alla mia destra ho il piacere di avere tutto il gruppo che mi sta guardando con una certa inquietudine, devo dire. Parto da Daniele.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Pastonchi.
Un buon sabato a tutti.
Il grande Alberto Tedesco che è ancora con noi.
Buonasera.
Ancora per poco, insomma, Nico.
Speriamo che duri. Gabriele Boscarini.
Salve, salve a tutti.
E Daniele che ricorda i contatti e le frequenze.
Allora, i contatti sono 88 4 92 8, le frequenze e il sito www.radioinconti.org per chi volesse riascoltare la nostra puntata e quelle puntate precedenti.
Questa sera abbiamo un grande ospite qui con noi, un grande amico, Riccardo Bianchi, che ci racconterà la sua esperienza da sportivo agonista.
Buonasera, buonasera a tutti.
Lancio subito il pezzo, Rino Gaetano, Io ci sto.
Mi alzo al mattino con una nuova illusione, prendo il 109 per la rivoluzione e sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto. Penso che fra 20 anni finiranno i miei affari, ma ci ripenso per un, mi guardo intorno per un po' e mi accorgo che sono solo, in fondo è bella per un, la mia età e io ci sto. Si dice che in America tutto è ricco, tutto è nuovo, puoi salire in teleferica sui grattacieli e farti un uomo. Invece cerco il rock and roll al bar e nel metro, cerco una bandiera diversa, senza sangue, sempre terza, ma ci ripenso però. Stati calmo e stati buoni, non essere scalmanato, stai tranquillo e fatti uomo. Ma io con la mia guerra voglio andare ancora avanti, e costi quel che costi la vincerò, non ci son santi. Anche se invece però mi guardo intorno ancora donna che sia la meglio, che mi sorrida al mio risveglio e che sia bella come il sole d'agosto, intelligente si sa, ma in fondo è bella però la mia donna e io ci sto.
Il grande Rino Gaetano, veniamo a un altro grande cortonese. Steve, a te la parola per l'intervista al nostro ospite.
Grazie Nico. Allora, stasera abbiamo qui con noi Riccardo Bianchi, un altro cortonese agli onori della cronaca sportiva. Dici la verità, quanto sei emozionato ad essere qua con questo gruppo di mattacchioni?
Beh, un bel po'. Per me è la prima volta davanti al microfono e soprattutto la prima volta alla radio, quindi l'emozione c'è.
Consolati, perché anche per noi non è la prima volta, ma quasi.
Siamo tutti dei novelli.
Ah, bene, bene.
Allora, guarda, io non ero personalmente, io non ero molta conoscenza di questo sport da te praticato. Ce ne vuoi parlare un po', spiegarci in cosa consiste?
Allora, parto dal principio che come sport in Italia ancora non è conosciutissimo. Ha come base il nuoto e tutti gli sport acquatici, sia in piscina che in mare. Le gare sono 6 gare individuali in piscina e 6 gare individuali al mare, più 3 staffette in piscina e 3 staffette in mare. Ogni gara c'è un vincitore e la sommatoria di 4 gare, cioè i punteggi di 4 gare, stabiliscono il campione del mondo, il campione europeo e così via. Questo è poi il tutto.
Tu parlavi di emozione, ma insomma qui chi deve essere emozionato siamo noi, perché abbiamo di fronte un campione del mondo, quindi insomma assolutamente per noi è una grandissima soddisfazione, è il primo vero grande ospite che avremo qui, altri li stiamo contattando, abbiamo già ricevuto degli ok, però sicuramente Riccardo, oltre a essere un amico, è anche veramente un grande campione, quindi è un onore per noi e sicuramente una grande emozione. Riccardo, raccontaci un po' quei momenti in particolare quando ti sei laureato campione del mondo.
Beh, allora, quella è una bella botta, è stata senza dubbio. Io ho fatto 3 mondiali, ho fatto il mondiale 2010, il mondiale 2012 e il mondiale 2014. Nel mondiale 2010 ho vinto un oro con la staffetta 4x50 mista e un bronzo sulla gara 100 metri pinne. Nel 2012 ho vinto un bronzo nella gara 100 metri pinne, ma mi hanno squalificato. Credo squalifica ancora oggi.
Mal digerita
perché secondo me non giusta.
Questo dove è successo, scusa?
In Australia. Adelaide, sì.
E nel podio, nel gradino più alto, poi chi è entrato al posto tuo?
L'australiano. No, io sono arrivato terzo. Quindi... quarto è arrivato l'australiano, che poi è arrivato...
quindi,
terzo.
Diciamo, come diceva un grande della politica, per star male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca.
Direi proprio di sì. E poi nel 2014 ho fatto il mondiale a Montpellier, e forse il mondiale più bello, perché ho vinto sia l'oro individuale che l'oro in staffetta, quindi l'emozione più grande.
Assolutamente, insomma... sicuramente vincere e affermarsi nello sport ad alti livelli è una cosa, penso, difficilissima, perché ci vuole costanza, passione, fatica, e quindi insomma credo che chi meglio di te, insomma, ci possa appunto raccontare queste emozioni.
Guarda, per me questa gara è stata un po' una sorpresa, perché io sono andato a questo mondiale preparando un'altra disciplina, cioè faccio un esempio, come se vado alle Olimpiadi e preparo il 100 stile libero e vinco il 200. Com'è possibile? È stato un insieme di cose. Io avevo preparato sia il 100 metri pinne sia il 100 metri pinne torpedo. È venuta così,
andata,
nel senso, sì, la mia gara era il 100 metri pinne. Io ho sempre fatto quella gara lì. Negli ultimi 2 anni ho detto, vabbè, proviamo a cambiare un attimino alcune cose, proviamo a lanciarci anche su quest'altra gara. È andata bene.
Bene. Senti, dove ti prepari per questi eventi in particolare, ma insomma in generale, appunto, dove avviene la tua preparazione, sia in piscina che credo anche atletica, perché poi alla fine del salmo credo che uno sportivo a questi livelli non si limita solo, diciamo così, all'attività principale, che è quella in piscina, ma credo che ci sia un grande lavoro dietro anche a livello atletico.
Allora, nuoto in piscina tutti i giorni praticamente, poi dopo faccio degli allenamenti in palestra e una volta al mese vado, sarebbe meglio al mare, però il mare non è sempre disponibile, e essendo la mia società di Milano vado all'idroscalo e quindi faccio degli allenamenti su all'idroscalo.
Ovviamente gli impianti a Milano sono impianti all'avanguardia.
A me mi serve l'acqua. Quindi l'acqua è uguale a Cortona, a Milano, a Roma o a Adelaide. Diciamo che quello che fa la differenza magari è il contorno che a Cortona è diverso rispetto a quello che è a Milano. A Cortona magari sono solo, a Milano ho altri 10 atleti che nuotano insieme a me e è più facile.
Perfetto, quindi ti danno anche un confronto, uno stimolo maggiore, senza
dubbio. Sì, sì,
assolutamente. Bene, passiamo alla prossima traccia musicale per Jam, Better Man.
Waiting, watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Tell her, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love and can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man.
Poteva esserci brano migliore, Better Man, per il nostro Riccardo Bianchi. Adesso ritorniamo però alle nostre rubriche e passiamo a una rubrica davvero eccezionale, lezioni di tedesco. Vai Albertone.
Grazie Nicola, questa è lezioni di tedesco e questa puntata sarà sostanzialmente una cascata di statistiche sul doping. Allora, a livello globale lo sport più controllato è il calcio, seguito a ruota dall'atletica, poi il ciclismo, il nuoto e il sollevamento pesi. Gli sport meno controllati sono curling, golf, pentathlon, equitazione e vela. Dalle Olimpiadi in Grecia del 2004 il numero di campioni sballati è quasi raddoppiato. Su scala globale lo sport con il maggior problema di doping è il sollevamento pesi, con il 2,97% di test sballati nel 2010. Il rugby è il primo sport per doping nel Regno Unito. Nel 2004 la WADA, ossia World Anti-Doping Agency, ha rimosso la caffeina dalla lista delle sostanze dopanti. Nel 1968 la squadra di pentathlon svedese alle Olimpiadi ha dovuto restituire le medaglie di bronzo perché un componente aveva bevuto troppa birra la sera prima. Martina Hingis è stata squalificata per 2 anni dal tennis per un test positivo alla cocaina, ma il suo risultato è stato così basso che avrebbe passato un test antidroga dell'esercito americano. Anche gli atleti paralimpici spesso infrangono le regole antidoping. Nel 2013 ci sono stati 10 squalificati. E ora direi di rivolgere lo sguardo a casa nostra con delle statistiche riguardanti il periodo 2003-2011. Premesso, alcune di queste percentuali riguardano campioni così piccoli che parlare di campione rappresentativo è ridicolo. Ma tant'è. Ciclismo 5,9% di campioni positivi. Calcio 2,2. Rugby 5,1. Pesi e cultura fisica 7,9. Quindi siamo in linea con il resto del mondo. Pugilato 4,9. Natural bodybuilding dilettantistico 12,8. Bowling 8,3. Signori, guida la classifica le bocce con il 18,2%. Ma una piccola postilla, visto che questa inchiesta riguarda anche le cosiddette droghe sociali, in altre parole la cocaina, alcune di queste percentuali possono risultare più comprensibili. Io sono Alberto Tedesco e questa era Lezioni di Tedesco.
Beh, che dire, fantastico come al solito, Alberto, hai centrato in pieno l'obiettivo con una cascata di dati che hanno fatto paura. Tassi, io vorrei conoscere veramente quello che si dopa per tirare la boccia. Però lo scopriremo, perché
probabilmente
sarà
secondo me prima della fine della trasmissione riusciremo a intervistare qualche dopato di bocce.
Senti, una domanda, ritorniamo quindi un attimo seri, no? Sicuramente il problema doping è un problema molto sentito nello sport, molto importante e credo anche di difficile soluzione, almeno per quelli che sono i regolamenti oggi nello sport. Insomma, io conosco bene il tennis e vedo che insomma casi strani ci sono, insomma non si capisce fino a che punto poi voglia essere combattuta questa battaglia. Nel tuo sport, nel nuoto e nello specifico appunto nella disciplina che fai te, com'è questo rapporto? Insomma, si sente, ci sono stati casi? Raccontaci un po' la tua esperienza.
Il problema del doping è un po' un problema in scala mondiale in questo momento. Per quanto riguarda il mio sport, per quanto riguarda il nuoto, penso che ancora posso definirlo uno sport pulito. Siamo controllati, facciamo controlli a tutte le gare, facciamo controlli a sorpresa durante l'anno. E io che ti devo dire? Secondo me, nello sport che faccio io ancora andiamo bene. Però
sai la cosa strana, che veramente si capisce male. Io credo che anche nel tennis ci sono assolutamente ad alti livelli questi controlli, no? Però io credo che il fenomeno sia più diffuso a livelli molto più bassi. Ecco, io non conosco come, diciamo così, si sviluppa lo sport acquatici, però ecco, nel nostro sport ci sono vari livelli molto più bassi e a volte secondo me un po' il dubbio ci viene. L'amatoriale, ecco, secondo me non lo so, fa pensare forse.
Nell'amatore sicuramente non ci sono i controlli e non c'è niente
di
non
certo.
Ci sono, ecco, appunto, mentre magari un professionista o altro è
più controllato, assolutamente. Dani, lanciamo il prossimo disco, la prossima traccia musicale.
Grandissimi After Hours con Non è per sempre.
Dici che i tuoi fiori si sono rovinati, non hai abilità. Questa nazione brutta ti fa sentire asciutta, senza volontà. E gioca a fare Dio, manipolando il tuo DNA. Così se vuoi cambiare, invece resti uguale per l'eternità. Ma non c'è niente che sia per male. Il tuo diploma è in fallimento e una laurea per reagire. Puoi finger bene, ma so che hai
caccia razionalità, niente può stupire. E non è certo il tempo quello che ti invecchia e ti fa morire. Ma tu rifiuti di ascoltare ogni segnale che ti può cambiare, perché ti fa paura quello che succederà se poi ti senti uguale. Ma non c'è niente che sia per sempre, perciò se da un po' che stai così male, il tuo diploma in fallimento è una lana per reagire. Sai fingere bene, ma so che hai fame.
Eccoci qua, tornati in studio. Diceva una cosa interessante, ci ha fatto molto sorridere Riccardo, che dicevi, Riccardo, appunto del doping,
che negli ultimi due anni lo sport dove sono stati trovati i più dopati in assoluto sono i giocatori di ping pong, nel ping pong.
Assolutamente, ma c'è da dire anche che la Cina per lo sport è un paese un po' ambiguo sulle regole, eh? Insomma, ci sono tante dicerie, tante leggende intorno a
questo
paese.
Diciamo che nel passato ci sono stati molti dubbi.
Assolutamente.
Soprattutto sulle donne.
Assolutamente, assolutamente. Risultati molto eclatanti che venuti un po' all'improvviso, assolutamente. Lascio la parola a Steve che continuerà ancora con le domande. Vai Steve.
Grazie Nico. Allora, abbiamo ancora qualche domanda per il nostro Riccardo. Ecco, ad esempio, qual è stata la molla che ti ha spinto a iniziare questo sport?
Allora, io vengo dal nuoto e la mia disciplina era la rana. Poi ho avuto, diciamo che come livello ero ok, nuotavo intorno al 10º-15º posto a livello nazionale. Poi ho avuto un infortunio a un ginocchio, mi sono rotto il crociato anteriore del ginocchio destro e non potevo più nuotare la rana. Allora senza acqua non potevo restare, dico devo trovare un'alternativa a questa cosa. Allora ho cominciato a nuotare con le pinne in carbonio, e da lì è nata questa passione, anche per un po' per scherzo.
Ecco, interessante il discorso che faceva Riccardo, che non sa stare senza acqua. Anche Gabriele, diciamo, non sa stare non senza acqua.
Con acqua, non senza acqua, assolutamente. Ma lo vediamo poi sabato mattina quando viene a giocare a tennis, eh?
Quando arriva, se si sveglia sempre, perché
assolutamente il ritardo è nel suo DNA. Ti volevo chiedere, a proposito dell'allenamento, no? Quante ore dedichi anche a oggi, insomma, al tuo allenamento?
Circa un'ora e mezzo in acqua e un'ora in palestra, corpo libero. E
rispetto diciamo alla disciplina che facevi prima, che era il nuoto, c'è più o meno allenamento in questa disciplina che fai te?
È un allenamento diverso, perché nel nuoto c'è una componente aerobica maggiore, quindi devo passare più tempo in acqua, devi nuotare più distanze più lunghe, mentre sullo sport che faccio io devo fare più dei lavori esplosivi, di velocità breve, di forza.
Certo, tutto. Quindi di conseguenza l'allenamento è assolutamente diverso. Steve?
Qual è la vittoria che ti ha lasciato i ricordi più belli?
Beh, sicuramente il mondiale 2014 a Montpellier.
E invece quella che ricordi con maggior delusione è quella del bronzo perso oppure è un'altra?
Diciamo che sicuramente dalle sconfitte poi viene la, come si dice?
La forza,
la ripartenza. Il momento più difficile sicuramente è stato nel 2011, dove ho perso un europeo, dove ero favorito in assoluto e sono partito per la Spagna, arrivato in Spagna, stavo benissimo, poi mi sono sentito male il giorno prima della gara, stato male, mi sono presentato il giorno della gara che ero uno straccio e quindi è andata male.
E tu ci hai parlato adesso di questo episodio, ci hai parlato dell'infortunio al ginocchio, ecco, nella vita di uno sportivo spesso arrivano dei momenti in cui dici ma forse è meglio smettere, no? Ma chi me lo fa fare? A te ti è capitato solo una volta oppure anche altre volte?
Beh, ogni volta che tu prepari una gara importante, tu la prepari per un ciclo che è o 12 mesi o 24 mesi. Arrivi alla gara, fai la gara e dici ok, basta, questa è l'ultima. Perché sei stanco, sei stressato, sei gonfio anche della situazione. Poi passa una settimana, due settimane, tre settimane e dici beh, però mi comincia a mancare l'acqua, mi comincia a mancare quella sensazione di adrenalina che sei sul blocco, poi e riparti, no? E dici magari oggi vado a nuotare, domani vado a nuotare, poi dopo ti comincia a entrare il pallino dell'ottica, tra sei mesi c'è la qualificazione per il mondiale, ci proviamo, non ci proviamo e alla fine ci siamo sempre.
È assolutamente così, io credo che queste sensazioni qui, chi ha, diciamo così, fatto sport a livello agonistico, è assolutamente la molla che ti permette di ripartire sempre, sì, perché sì, veramente sì. Credo che il sacrificio che fa uno sportivo per arrivare a certi traguardi è incredibile, penso che qualche volta superi anche la mente umana, lo sforzo che si possa fare, no? E credo che però questa adrenalina, questo qualcosa che ti lascia dentro ti fa sempre ripartire.
Sì. È una droga. Assolutamente.
Senti, chi è che diciamo così ha inciso di più nella tua carriera, diciamo così? Parlo ovviamente di allenatore, insomma, oltre magari la famiglia, non so.
Io devo ringraziare Umberto Gazzini, che comunque lo conosco da 25 anni e mi è sempre stato accanto, sia nei momenti più difficili che nel momento delle vittorie. Anche negli ultimi 4-5 anni che ho cambiato società, ho cambiato allenatore, ho cambiato preparatore atletico e lui c'è sempre stato, quindi nessuno come lui mi conosce. E anche se avevo un altro allenatore, un altro preparatore atletico, magari prima della gara il messaggino lo mandava lui per sentire il consiglio di come andare.
Ti capisco benissimo e poi magari più avanti affronteremo ancora meglio questo dato, perché veramente credo che il rapporto che si crea tra un atleta e un allenatore sia anche la base di tanti successi, insomma, secondo me. Andiamo con la prossima rubrica che è History Sport. Vai Pasto.
Il gigante buono, la montagna che cammina. Sono soprannomi che forse non accendono ricordi nella mente dei più giovani, ma io, grazie ai racconti di mio nonno, ho iniziato sin da bambino a conoscere la storia dell'uomo più forte del mondo, Primo Carnera. Primo Carnera nasce a Sequalz, piccolo comune nel Friuli, il 26 ottobre 1906. La famiglia Carnera è una famiglia povera. Il padre è un mosaicista, ma deve lasciare il suo lavoro quando viene chiamato a combattere nella Prima Guerra Mondiale. Prima abbandona la scuola per il lavoro, deve mantenere la famiglia. È proprio durante una giornata di lavoro che fa il suo primo incontro con la morte. Carnera si ritrova davanti al cadavere di un soldato austriaco. Dopo un iniziale spavento e senso di orrore, la sua attenzione cade su un particolare: le scarpe del soldato. Primo non aveva mai avuto un paio di scarpe in tutta la sua vita e decide di sfilarle al poveretto. Lui non era un bambino come gli altri, alla nascita pesava 8 kg e al termine dell'adolescenza, quando si trasferì in Francia e dagli zii, era alto 1,97 m e pesava 110 kg. Con il suo fisico anomalo, per l'epoca non passava inosservato e presto fu notato ed assunto da un circo itinerante. Fu proprio durante il suo girovagare per la Francia che fece la conoscenza dell'ex campione dei pesi massimi, Paul Journet, che lo avviò alla boxe. Il suo debutto nel professionismo avviene nel 1928 e dopo 18 incontri con 16 vittorie, di cui 14 prima del limite, è pronto per sbarcare negli Stati Uniti. Carnera vinse tutti e 23 gli incontri che disputò negli USA. Il 10 febbraio 1933 il suo secondo incontro con la morte, e la sua carriera subisce una battuta d'arresto. Il suo avversario, Ernie Schaff, va a tappeto per la seconda volta, al 13° round. Non si alzerà più. Schaff muore, dopo 4 giorni all'ospedale, e Primo decide di ritirarsi dalla box. Preso dai rimorsi di coscienza, dopo 2 mesi, grazie all'aiuto dei familiari e della madre dello stesso Schaff, riprese gli allenamenti. Il 29 giugno 1933 sfidò Jack Sharkey per il titolo dei pesi massimi. I primi 5 round scivolano equilibrati, ma al sesto Carnera manda a tappeto il campione, che viene contato dall'arbitro, ma si rialza. Subito dopo, un montante destro lo manda KO. Primo Carnera è il nuovo campione del mondo dei pesi massimi, il primo italiano campione del mondo di boxe. Il gigante di Sequoia divenne un eroe nazionale, omaggiato anche dalle istituzioni politiche. Scelto come simbolo della propaganda del regime fascista, fu fatto divieto agli organi di stampa di pubblicare foto del pugile a tappeto. Carnera era il modello del maschio italiano. Primo Carnera, 2,05 m per 120 kg, fu fonte di ispirazione per tutti coloro che vivevano nella miseria e sognavano il riscatto economico e sociale. Un uomo buono che unì il nostro paese in un'epoca difficile. Fu talmente buono che molti si approfittarono di lui. Nel maggio del 1967 tornò a Sequoia a godersi i suoi affetti. Morì nel 34° anniversario della conquista del titolo dei pesi massimi, cioè il 29 giugno 1967. Le sue qualità, la sua forza, la sua vita sono rimaste per sempre impresse nel mondo della boxe, della storia, e hanno fatto di lui un mito internazionale.
Grazie Pasto, complimenti per la tua rubrica, veramente come sempre molto completa e molto emozionante. Ci ha raccontato insomma la storia di come tanti predestinati che hanno qualità fuori dalla norma non riescano sempre a mantenere promesse. In questo caso il nostro pugile Carnera ce l'ha fatta, ma non è sempre così nella storia, no Nico?
Assolutamente, ci sono tanti personaggi, tanti sportivi, tante eterne promesse, no? E assolutamente, riguardo anche a quello che dicevamo prima con Riccardo, appunto arrivare nello sport è difficilissimo, chi lo fa secondo me ha qualcosa in più rispetto agli altri, ha delle doti pazzesche rispetto agli altri. Riccardo, qui è venuto fuori un dato secondo me che è significativo, comunque il fisico, avere delle doti fisiche naturali secondo te è ovviamente importante nello sport.
Allora, il fisico è fondamentale, però secondo me quello che veramente fa la differenza è la testa.
Assolutamente.
Sì, sicuramente.
Assolutamente, assolutamente vero, anche perché se non hai costanza nell'allenamento, nel prepararti, puoi avere un fisico incredibile, però sicuramente fai difficoltà.
Sì, sicuramente, sia durante gli allenamenti che nella gara stessa.
E adesso andiamo in Inghilterra con i The Libertines, Don't Look Back Into the Sun.
Yeah.
Eccoci qua dall'Inghilterra direttamente alla rubrica di Stan Gavini.
Grazie Nico e benvenuti a Stan Gavini, la rubrica che ogni settimana vi propone un vino da degustare parlando di sport. Anche questa settimana prendo spunto da quanto ci ha raccontato Pastonk nella sua intervista. Primo Carnera è stato un grande pugile friulano e non potevo non scegliere un vino friulano. Devo dire che per scegliere questo vino mi devo rifare ad un aneddoto personale che ho già raccontato ai nostri ragazzi della trasmissione. Infatti, quando Pastonchi parlava di Pordenone...
Questa sera sono preparato, eh.
Questa sera Pastonchi è preparatissimo. Parlava di Pordenone e l'unica nozione che io mi ricordi in tutti questi anni di scuola, liceo, università di Pordenone è che mio padre ha fatto il militare a Pordenone, in special modo a Casarza del Friuli. Casarza e Friuli, che è la città natale di...
No, questa la so, di Casazza, ex portiere del Venezia anni 80.
No, Pasto, no, questo non so dove l'hai letto, veramente, è proprio fuori tema. Era la città dove è cresciuto per Paolo Pasolini, però vabbè, con te non si può parlare di certi argomenti, Pasto, sei proprio solo legato allo sport. E mi raccontava mio padre che Casarza e Friuli non c'era niente da fare negli anni 70, soprattutto d'estate, per divertirsi, e l'unica cosa che c'era la sagra del Tokaj, che è il vino principale del Friuli e che tutti i friulani bevono. Non so, magari lui si ricordava solo questa cosa perché già c'era lo spirito della rubrica Stan Gavini dentro di lui e mi ha trasmesso questo spirito, non posso immaginarlo. Comunque, dicevamo il Tokaj è il vino friulano che sta al popolo friulano come Primo Carnera è stato agli anni 40. Ricordiamo che a seconda della legge attuale non possiamo più chiamare Tokaj questo vino friulano. Infatti c'è stata una lunga disputa tra i friulani che producevano il loro Tokaj e gli ungheresi che producevano il loro Tokaj presso la comunità europea, che poi ha dato ragione agli ungheresi, sicché il vino friulano non si può più chiamare Tokaj ma solo friulano, mentre invece l'originale Tokaj che è rimasto è quello ungherese.
Tu sei un esperto di Ungheria, vero?
Io sì, mi piace molto l'Ungheria, è proprio...
Eri andato per una gita culturale, vero?
Culturale, certo, ho visto tutti i ponti sul Danubio.
Sopra o sotto?
Sopra, sotto, di lato, l'ho visti tutti i ponti sul Danubio, ho visto diverse cose interessanti. Se vuoi ti sporto una volta, Pasto, facciamo una gita di trasmissione?
No, sono abbastanza interessato alla storia ungherese.
Sì, sì, allora secondo me dopo ne parliamo in privato, che è meglio. Comunque, quello che ci interessa nella nostra rubrica è le differenze fra i due vini. Il vino Tokaj friulano è un vino da pasto, è il classico vino da pasto, proprio come il nostro Pastonchi, che i friulani bevono ad ogni ora, mentre invece il Tokaj ungherese è un vino dolce.
Scusate, io sto ancora ridendo per la battuta. Questa non può essere mandata in onda.
Stan Gavini, che tristezza.
Grazie dell'appoggio amici. Il Tokaj, dicevo, ungherese, invece è un vino dolce, è un vino totalmente diverso, molto più da meditazione, insomma, non è un vino che si può abbinare al pasto.
Sei tipo da meditazione tu?
Io molto, infatti in Ungheria ne ho bevuto molto di Tokaj, ti dicevo prima, appunto è nato per quello. Il vino che ho portato in trasmissione oggi si chiama Isonzo del Friuli e il produttore è Ifeodi di Romano. Come sempre vi ricordo che nella nostra pagina Facebook potete trovare tutte le informazioni del vino e con una semplice mail, insomma, vi aiutiamo anche a degustarlo perché noi siamo molto esperti di questi vini, stiamo diventando. Se lo apriamo sentiamo i classici sentori del vino friulano, che sono l'aroma di mandorla che rimane subito evidente al naso, e poi anche se lo assaggiamo possiamo subito sentire come la sua mineralità si sposi bene con i prodotti classici della terra del Friuli, tipo il prosciutto San Daniele, oppure anche si abbina molto bene a piatti di pesci tipo gamberi, astici. Diciamo che per la parte del vino possiamo, insomma, chiudere qui la nostra rubrica.
Una
ma
domanda,
vorrei
Daniele,
sentire.
Ora, diciamo anche agli ascoltatori, tu come mai sei così saccente in materia di vini?
Non sono saccente innanzitutto, Pastonchi, cerco solo di darvi delle informazioni a voi che sfruttate il vino solo per bere, così per divertirvi, perché mi piace il vino, mi appassiona e sto frequentando un corso sommelier. Volevi dire questo, Pastonchi?
Sì, sì, visto che ne vai molto fiero che ne parli un po' tutti.
Sì, 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 mi sto facendo anche pubblicità. A proposito, se vi serve un sommelier, la pagina Stangavini, l'hashtag Stangavini, scusate, nella nostra pagina è sempre a disposizione di tutti. Insomma, per ogni scena noi siamo qua, eh.
Ogni puntata una marchetta.
E Nicola Carini insegna molto bene su questo tema, ragazzi. Io vi ricordo che la prima puntata ha cercato di vendere abiti tecnici al presidente del Trekking Club Camuscia, cioè non ce lo scordiamo. Comunque, ragazzi, il vino, l'ultimo consiglio che vi do, insomma, è quello di studiarlo, perché è una materia molto interessante. Poi puoi spaziare, insomma, dalla geografia agli abbinamenti con il cibo, e addirittura puoi arrivare anche alla musica. Insomma, ci sono molti cantanti che hanno preso ispirazione dal vino per le proprie canzoni. Per esempio, Mannarino, come sono ubriacato, che è la prossima canzone.
Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Quando sono con te non so più chi sono, perché crolla il pavimento e mi sciolgo di dentro. Quando penso a te mi sento denso, perché io ti tengo qua dentro di me, io ti tengo qua dentro con me. Me so ubriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare. Ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Quando io sono solo con te, io cammino meglio, perché la mia schiena è più dritta, la mia schiena è più dritta. Quando sono con te io mangio meglio, perché non mi devo sfamare, non mi devo saziare con te. Me so ubriacato di una donna, quanto è buono l'odore della gonna, quanto è buono l'odore del mare. Ci vado de notte a cercare le parole, quanto è buono l'odore del vento, dentro lo sento, dentro lo sento. Quanto è buono l'odore dell'ombra, quando c'è il sole che sotto rimbomba, come rimbomba l'odore dell'ombra, come rimbomba, come rimbomba. E come parte, come ritorna l'odore dell'onda. Voilà!
Eccoci qua, dopo mi sono ubriacato, facciamo subito una domanda al nostro ospite. Ma è capitato mai, magari prima di un allenamento, di una gara, di arrivarci in condizioni un po' così così?
No, prima no, magari dopo.
Neanche l'allenamento, ce lo puoi dire, tanto rimane tra
no,
noi.
No.
Steve è assolutamente troppo serio, è il nostro Riccardo.
Dopo.
Se lo teniamo magari un po' con noi, secondo me
cambia indirizzo sicuramente.
Vai con la prossima domanda.
Perfetto, allora volevo domandare al nostro Riccardo se ha un qualche campione del nuoto a cui fa riferimento, a cui ti sei ispirato.
Beh, campioni del nuoto, allora io a me piaceva tantissimo Domenico Fioravanti dopo le Olimpiadi di Sydney 2000. Per quanto riguarda i campioni con cui mi sono allenato, Michele Santucci. Io con lui siamo cresciuti insieme, abbiamo
condiviso chilometri e chilometri insieme.
Tra l'altro ne approfittiamo per invitare Michele alla nostra trasmissione, insomma, quando è disponibile noi siamo qua, ci possiamo invitarlo, insomma, direttamente alla prossima.
Assolutamente, sarebbe un'altra grande ciliegina sulla torta da aggiungere, insomma, a già questa prestigiosissima presenza di Riccardo. Con Michele siete della stessa età o avete...
Io sono più grande, due anni più grande.
Sì. Quindi comunque vi siete incrociati in vasca.
Sì. Però comunque lui è uno stile liberista, io ranista, quindi non ci scontravamo mai.
Ho capito,
mai.
Quindi facevate due discipline differenti, sì. Perfetto. E fra l'altro anche lui è stato protagonista l'anno scorso, no? di una splendida vittoria.
Beh, direi di sì, a Kazan, terzo posto sulla staffetta 4% stile libero.
Assolutamente, ci ha fatto assolutamente emozionare. Avete in comune, oltre appunto ad essere cresciuti insieme, appunto l'allenatore Umberto, no? Che ne parlavamo prima, insomma.
Sì.
Entrambi siete stati segnati positivamente da questa figura.
Beh, secondo me Umberto ha, oltre una grande passione, anche il carisma giusto, e trasmette veramente delle cose belle forti, sia a livello tecnico che mentale.
No, assolutamente, io credo che lo dicevamo prima fuori onda, insomma, la caratteristica di un grande coach, che sia di nuoto, di tennis o un allenatore di calcio, insomma, sicuramente quello del carisma è una delle caratteristiche principali, insomma, no? Quindi ci sono tantissime persone che sono molto preparate, molto in gamba, molto, diciamo così, sul pezzo tutti i giorni, che però magari non hanno quel carisma giusto, gli manca qualcosa in più, e credo che questa sia una variante che poi ritroviamo anche nello sport, no? Perché tanta gente, ci sono sicuramente ottimi nuotatori, ci sono ottimi tennisti, ottimi calciatori, che però al momento appunto di fare la differenza, di dare quel qualcosa in più, non ci arrivano, no?
Non viene, non...
Assolutamente, in questo Umberto, ecco, io mi sono reso conto, io Umberto lo conosco ovviamente non per il nuoto, perché io in piscina penso da affogare anche sulla vasca da mezzo metro, però al di là di questo lo conosco come persona, so che persona è, quindi è sicuramente una grande persona, oltre che un grande, diciamo, coach. Però ecco, ho fatto parte appunto della cerimonia nello scorso di premiazione di Santucci nella sala del Consiglio Comunale, e mi sono reso conto veramente, sia con te che con lo stesso Michele, che c'è un rapporto particolare, cioè lo vedi agli occhi, secondo me, no? E quindi veramente, ecco, quello che tu ci dici oggi, le parole che tu ci confermi oggi, appunto, sono la prova di questo.
Sì, senza dubbio, con Umberto basta uno sguardo, prima o dopo la gara lui sa se ho sbagliato qualcosa, se ho dato il massimo, se sono contento.
È assolutamente questo rapporto fondamentale. Passiamo alla prossima rubrica, che è Weekly Sport.
Ed eccoci qua, Weekly Sport, non appuntamento, e parliamo subito di calcio, ricordando che in Lega Pro domani alle 17.30 scenderanno in campo Ancona e Arezzo. In eccellenza Lignanese Foiano e Castiglionese Sinalunghese, in promozione Cortona Sansovino. In seconda categoria Bettoli e Telontola, Fratticciola Atletico Piazza e Pieval Topofratte Canciano Montecchio. In terza Monsignor Olimpichi Sartiano e San Miniato Petraia. Per quanto riguarda il rugby, per la Serie C2 maschile, dopo la pesante sconfitta di Prato, al campo sportivo delle Tavannelle domani alle 14.30 i ragazzi del Rugby Clanis Cortona cercheranno un pronto riscatto contro l'amatori Rugby Prato. Per quanto riguarda il volley, invece, la squadra di Serie C maschile giocherà stasera al Palacciotola di Telontola alle ore 21 contro la Savinese. Le ragazze della Serie C giocheranno domani alle 18.30 a Prato. Mountain Bike. Come sapete, a Telontola domenica scorsa 6 marzo si è svolta la 13ª edizione della Bacialla Bike. Oltre 700 bikers al nastro di partenza. Vittoria di Tony Longo, secondo Johnny Cattaneo e terzo assoluto Francesco Failli nella cosiddetta gara lunga di 44 km, con un dislivello di 1380 metri. Il percorso è stato caratterizzato nella prima parte da 3 salite di circa 3 km. La gara ha poi offerto un percorso classico escursionistico di 28 km con 850 metri di dislivello ed anche un percorso corto dedicato agli esordienti e allievi di 18 km e 500 metri di dislivello. Simone Maggi, del ciclo club Quota 1000, nonostante una ferita al ginocchio è arrivato 16° assoluto e primo di categoria. Da sottolineare che gli atleti arrivati davanti a lui erano tutti professionisti. Simone Maggi ha vinto però la maglia di leader del Mountain Bike Tour Toscana, arrivando 10° nella classifica dei migliori scalatori. Domani, 13 marzo, sarà la data della prossima gara a cui Simone parteciperà, a Maser in provincia di Treviso, per la prima prova dell'Internazionale d'Italia. Alle ore 14 la partenza. Altro atleta della nostra zona a partecipare sarà Emanuele Broccolini. Ricordiamo infine che domani alle 21, presso la sala del Consiglio Comunale di Cortona, avverrà la premiazione per lo sportivo dell'anno, per il quale si è profilato un incertissimo testa a testa fra la prima squadra di calcio del Cortona Camucia e l'atleta di triathlon Elisa Monacchini, e per il premio Sport e Solidarietà. Ospiti di questa edizione in rigoroso ordine alfabetico saranno Santucci, Olivieri e il tennista Luca Vanni. E anche per questa settimana con Weekly Sport è tutto. Vi ricordo i nostri contatti radio 88.4 92.8, la nostra pagina Facebook e il nostro sito www.radioincontri.org. Adesso passo la linea a Nicola e a Daniele per i saluti finali. Questa è la Weekly Sport e io sono Stefano Steve Bertini.
Eccoci qua, dopo la rubrica Weekly Sport andiamo con i saluti finali. Ricordiamo però l'importanza di questa rubrica: tutte le società che ci volessero contattare lo facciano, perché vogliamo dare spazio a tutti gli eventi di tutte le società sportive locali. Ricorda velocissimamente, Daniele, i nostri contatti.
Allora, vabbè, la pagina Facebook Chilometro Lanciato, poi i contatti delle frequenze 88.4 92.8, oppure se chi ci vuole riascoltare in streaming anche le puntate precedenti www.radioincontri.org.
Perfetto, Daniele, grazie. Passiamo a saluti finali. Parto con alla mia sinistra Steve.
Ciao a tutti, ci risentiamo sabato prossimo.
Daniele.
Ciao a tutti e ci vediamo sabato.
Daniele Ferri.
Ciao, alla prossima.
Alberto Tedesco.
Ciao e grazie.
Andrea Pastonchi.
Buon weekend.
Gabriele, il gemello brutto, Boscherini.
Ciao ragazzi, ascoltateci il prossimo sabato.
E un saluto particolare al nostro grande campione, al nostro Riccardo Bianchi.
Ciao ragazzi, grazie per l'invito.
Bene, a questo punto chiudiamo e lanciamo l'ultimo pezzo, The Boss con I'm Going Down. My kisses used to turn your head.